minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parleremo della 10ª edizione della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica e poi del convegno Se l'amore maltratta, dedicato al rischio di maltrattamento psicologico nel lavoro di cura con l'anziano fragile. Ma prima di entrare in tema, ascoltiamo due piccole buone notizie. Lo stabilimento della casa automobilistica di Dingolfing, in Germania, è a misura di anziani. Postazioni di lavoro ergonomiche, ritmi di catena di montaggio più lenti, sale relax, mensa salutista e illuminazione soffusa. Tutto per agevolare il lavoro dei dipendenti non più giovani e con maggiore esperienza. Paura nucleare. La Germania ha sospeso per 3 mesi il piano di prolungamento della vita delle sue 17 centrali nucleari. Il termine era stato spostato dal 2022 al 2050. Verranno effettuati controlli sulla sicurezza degli impianti e poi si deciderà. Anche l'India ha annunciato un monitoraggio sulla sicurezza delle 20 centrali del paese. La Svizzera invece ha sospeso tutte e 3 le procedure di autorizzazione di nuovi impianti. È in corso la 10ª edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica. Lo slogan è prevenire è vivere. Ed è di questo che parliamo con il professor Francesco Schittulli, presidente nazionale LILT, Lega Italiani per la Lotta contro i Tumori. Professor Schittulli, benvenuto.
Grazie a voi.
Professore, anche se conosciutissima, ci può fare una breve presentazione della LILT?
La LILT è l'unico ente pubblico, peraltro nel settembre dello scorso anno riconosciuto ente di notevole rilievo, dedicata alla lotta ai tumori in senso ampio. Uno dei compiti però istituzionali più importanti è legato alla prevenzione, perché sappiamo che la prevenzione è l'unica arma oggi efficace e disponibile per contrastare il cancro, non soltanto, ma per vincere anche il cancro. Grazie a Dio, rispetto a 35 anni fa, la percentuale di guaribilità è notevolmente cresciuta. Ormai il bicchiere è mezzo pieno, nel senso che ci stiamo avvicinando al 60% di guaribilità rispetto a 35 anni fa, quando la guaribilità era appena del 30%. Questo significa sfatare il mito di malattia incurabile, perché tutte le malattie peraltro sono curabili. Malattia incurabile, malattia del secolo. Invece il cancro dobbiamo cominciarlo a considerare una malattia cronica, alla stregua del diabete, dell'artrosi, dell'ipertensione. Perché? Perché ci sono oltre 2,5 milioni di italiani che hanno un vissuto cancro. E il cancro, allo stato attuale, presenta una paradossale situazione. Da un lato, aumento di casi di cancro, quindi l'incidenza cresce, e dall'altro, invece, diminuisce, sia pure lentamente, ma progressivamente, continuamente, da 10 anni a questa parte, la mortalità. Perché aumenta il cancro? Aumentano i casi di cancro? Intanto c'è da dire che il cancro è una malattia ambientale su base genetica. Che significa ambientale su base genetica? L'ambiente è tutto ciò che ci circonda, da quello che respiriamo a quello che mangiamo. E quindi questo significa che dobbiamo prestare molta attenzione a ciò che ci circonda, all'ambiente che poi viene manipolato in un certo senso da noi stessi, dall'uomo. È l'uomo che modifica l'ambiente. E l'ambiente modificato costituisce un rischio di sviluppo di cancro, perché va a stimolare, a incidere, a mutare, a cambiare, ad alterare i nostri geni. E un'alterazione genica dei nostri geni a lungo termine porta allo sviluppo di cancro. Ci si ammala di più, abbiamo detto, per 2 motivi però. Il primo è perché è aumentata l'aspettativa di vita. Oggi viviamo di più rispetto agli anni 50, agli anni 60. non solo, ma sappiamo che biologicamente è consentito noi poter vivere sino a 120 anni, questo riguarderà naturalmente i nostri nipoti, ma dobbiamo garantire una qualità di vita degna di questo nome anche ai nostri nipoti, anche alle future generazioni. Di qui quindi l'impegno nei confronti di una malattia che è ancora destruente sotto l'aspetto non soltanto fisico ma soprattutto psicologico. Dobbiamo quindi cercare di arrivare alla risoluzione del problema, cioè cercare di avere il cancro a 50 anni, a 60 anni, ma poi considerarla davvero una malattia non solo guaribile, ripeto, ma cronica. Quindi ci si ammala di più di cancro perché c'è un'aspettativa di vita maggiore, quindi ci sono maggiori fattori di rischio. Il secondo motivo è legato al fatto che sono aumentati i fattori di rischio. La situazione nostra è completamente mutata rispetto a 30-40 anni fa, da quella che può essere considerata la errata alimentazione rispetto a 40 anni fa, all'amplificazione dei campi elettromagnetici, all'inquinamento e quant'altro.
Professore, vogliamo parlare più in dettaglio appunto di questi accorgimenti che noi possiamo prendere per prevenire. Lei ha accennato all'alimentazione. Allora, se ne dicono tante sulla sana alimentazione, si finisce sempre con il binomio frutta e verdura. Ci può dire qualcosa di più?
Intanto rientra sempre nel comparto, diciamo, della prevenzione primaria, perché poi abbiamo la prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce dei tumori, ma per quanto riguarda i corretti stili di vita, quelli che definiamo i corretti stili di vita, sono legati essenzialmente alla corretta alimentazione, perché l'alimentazione errata è responsabile del 35% di tutti i tipi di cancro e il 30% invece è legato al tabacco. La corretta alimentazione. Noi dobbiamo cercare di far sì che anche i bambini, i nostri ragazzi, abbiano una corretta alimentazione, lontano da quelli che possono essere la distribuzione, il consumo di merendine ricche di sostanze chimiche, di additivi e quant'altro, ma prodotti naturali. Non dimentichiamo che la dieta mediterranea è stata riconosciuta dall'UNESCO, il patrimonio dell'umanità, un bene patrimoniale forte per l'umanità. Perché? Perché ha delle proprietà di tutela della salute e quindi di tutela del benessere del cittadino. Non soltanto frutta fresca e verdura, sapendo però la provenienza della frutta fresca e della verdura, riconoscendo, essendo correttamente informati, che questa frutta fresca e verdura viene prodotta su terreni non contaminati, non inquinati, quindi la purezza anche della provenienza di quello che andiamo a gustare. E poi il consumo dell'olio extravergine di oliva, che per noi rappresenta l'oro verde, che ha delle proprietà organolettiche benefiche, non soltanto per quanto riguarda la tutela, la lotta ai tumori, ma anche per malattie metaboliche, malattie cardiovascolari. Vedete come il raggio della salute si va ampliando, ma anche corretti esercizi, un'attività fisica regolare contribuisce ad allontanare lo spettro del cancro. Frutta fresca, verdura, il consumo di cereali, i cereali hanno una proprietà benefica di notevole, scientificamente consolidata, oramai di notevole portata, e quindi piselli, fagioli, ceci, lenticchie, tutti i legumi hanno una proprietà davvero salutare nei nostri confronti. Dobbiamo cercare di evitare i grassi, soprattutto i grassi animali, cercare anche di essere modici nel consumo di carne rossa, l'alcol evitarlo soprattutto per quanto riguarda i ragazzi e limitarlo negli adulti, e che sia anche del buon vino, quindi avere queste caratterizzazioni, avere questa sicurezza alimentare.
Professore, il fumo, dopo quanto tempo si possono notare i benefici dall'aver smesso di fumare?
Ma intanto negli accaniti fumatori, nei forti fumatori, il beneficio è pressoché immediato, cioè di qualche settimana il forte fumatore inizia a respirare meglio, a salire le scale senza affanno, si comincia a sentirsi davvero bene. Dal punto di vista invece oncologico, e cioè di un eventuale sviluppo di patologia tumorale, occorrono una decina d'anni dall'aver smesso di fumare per essere dichiarato fuori pericolo, nel senso che tutti i danni provocati dal tabagismo sono stati azzerati. Ma non sono soltanto i tumori che le patologie più frequenti sviluppate dal tabacco, perché ci sono anche malattie cardiache, malattie circolatorie, malattie respiratorie, pensiamo per esempio all'enfisema. l'emfisema o quant'altro, che naturalmente portano una grande invalidità nei soggetti. Se il soggetto deve vivere 80-90 anni, 100 anni, deve vivere bene.
Professore, voglio ritornare un momento sull'olio. Quindi grandi proprietà dell'olio extravergine d'oliva, ma c'è chi frigge con l'olio di semi dicendo che è più leggero.
Sarà anche più leggero, ed è vero che è più leggero, anzi è quasi più gustoso, e poi appare anche visivamente è più attraente, ma non questo comporta comunque degli effetti negativi per quanto riguarda la parte intestinale. La stessa cosa vale per le bambine, che sono sempre accattivanti da parte dei nostri bambini, proprio perché riescono bene a stimolare le proprietà olfattive anche dei bambini, però non sono così tranquille e sicure come invece un frutto naturale. Noi dobbiamo cercare, ecco, di saperci rapportare anche ai ragazzi, perché i bambini sin dalla scuola materna devono poi trasformarsi quasi i nostri educatori, venire a casa e dire alla mamma che deve fumare, mamma io non ti do il bacio oggi perché tu stai fumando, quindi non mi vuoi bene. Cioè mettere in crisi noi adulti, la cosa vale per l'alimentazione a tavola, quando vede nei giorni la fettinità, io non la mangio oggi la fettina della carne, voglio un frutto. Ecco, per stimolare anche noi genitori ad acquisire quel senso dell'educazione alimentare, che è un bene assoluto. Questo va fatto non soltanto per quanto riguarda le scuole, ma anche negli ambienti lavorativi, penso per esempio alle mense, alla potete fare una bottiglietta di olio extravergine di oliva, e in questo modo ne beneficia tutto il sistema, il servizio sanitario nazionale, che per quanto mi riguarda è molto sofferente, ma questo è dovuto al fatto che ha bisogno di una rivisitazione. Qui mi vengono le parole del cardinale Martini, perché a proposito della nostra sanità ha detto che io non penso alla sanità come ad un'azienda, né alla salute come ad un prodotto, soggetto cioè alle leggi economiche di mercato, né penso al malato come ad un cliente, perché il profitto vale più della vita. Sono delle osservazioni e delle considerazioni di alto spessore, di alto livello, di vulnerabilità nazionale. Pone davvero la società nei confronti del malato di interessarsi e prendersi cura non della malattia ma del malato. E questo è quello che dobbiamo cercare di fare tutti.
Professor Schittulli, quali sono le iniziative per questa settimana nazionale per la prevenzione oncologica, le iniziative della LILT?
Ma intanto noi abbiamo 395 ambulatori aperti su tutto il territorio nazionale, che sono ambulatori, punti di prevenzione, lì dove potranno trovare degli operatori sanitari, a partire da medici, psicologi, infermieri, volontari, che distribuiranno del materiale informativo, illustrativo su come poter, come ogni singolo cittadino possa prevenire il cancro, quindi arrivare ad allontanare lo spettro di questa malattia. E allo stesso tempo anche l'opportunità di eseguire degli esami, delle visite cliniche, degli esami diagnostici strumentali, che ci saranno delle piane nelle maggiori piazze italiane, i nostri gazebo, lì dove saranno anche offerte queste bottigliette di olio extravergine di oliva proprio come gadget.
Grazie al professor Francesco Schittulli, presidente nazionale LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Professore, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
Si è svolto ieri a Milano il convegno Se l'amore maltratta, dedicato al rischio di maltrattamento psicologico nel lavoro di cura con l'anziano fragile, organizzato dalla Caritas Ambrosiana e da Segesta S.p.A. Nel corso dell'incontro è stato presentato il volume Ferite invisibili, il maltrattamento psicologico nella relazione tra caregiver e anziano. Ne parliamo con Giovanna Perucci, una delle autrici della ricerca. Perucci, benvenuta.
Buongiorno.
Perucci, quale rapporto si instaura fra la persona che si prende cura di una persona anziana che ha difficoltà e quest'ultima?
È una domanda molto articolata quella che lei mi ha fatto. È un rapporto che potremmo definire molto complesso, e se prendiamo come punto di riferimento la definizione che ne dà Luigina Mortari, si tratta di una pratica che ha luogo all'interno di una relazione in cui qualcuno si prende a cuore un'altra persona, dedicandosi attraverso azioni di pensiero, affettive, materiali e sociali, alla promozione della buona qualità della sua assistenza. Come vede, una definizione molto complessa che riguarda vari aspetti e vari livelli.
Quali sono i punti importanti emersi o messi a confronto durante il convegno?
Il convegno ha cercato di mettere in luce l'esistenza del fenomeno del maltrattamento, in modo particolare del maltrattamento psicologico.
Ecco, ma è un maltrattamento involontario comunque. Diciamo, si instaura, come dire, un rancore perché c'è questa forse incapacità della persona che si prende cura dell'anziano.
No, da quello che noi abbiamo rilevato nella ricerca non si tratta di questo. Si tratta di persone che si dedicano con grande dedizione e affetto alla cura del proprio caro, che può essere il coniuge o la madre, il padre o anche a volte la nuora, il suocero o la suocera, e che per la gravità dell'accudimento, nel senso il peso della cura dovuto a un peso quantitativo, il grado di non autosufficienza della persona, o qualitativo per il tipo di patologia che la persona ha, questa cura arriva a dei livelli in cui può sortire una specie di cortocircuito relazionale che porta a travalicare la capacità di controllo delle persone, per cui escono fuori comportamenti di intolleranza, di fastidio, di irritabilità e di rabbia, ma che non sono legati a un cattivo rapporto con la persona, ma sono dovuti proprio alla fatica di questa relazione, magari protratta anche nel tempo.
Quindi si richiede cosa? Un sostegno da parte delle istituzioni sanitarie o assistenziali statali?
Lei mi parla di che cosa si può fare, gli interventi possono essere di tipo diverso. Allora, innanzitutto il primo intervento, che è stato anche l'oggetto del convegno, è di rendere visibile questo fenomeno, perché ancora se ne parla molto poco. C'è un po' anche un tabù rispetto al discorso dell'anziano, del maltrattamento all'interno della famiglia. Un'altra cosa che si può fare è di migliorare i servizi già esistenti, per esempio rendendone più agevole l'accesso, rendendo più visibili, nel senso che a volte non sono conosciuti, per esempio i ricoveri di sollievo, per esempio i gruppi di autoaiuto. Si possono fare, si può anche cercare di vedere, per esempio, di ampliare l'obiettivo del servizio. Mi penso ad esempio ai consultori familiari, che in realtà si rivolgono a una tappa della famiglia, che è quella dei bambini piccoli o degli adolescenti, a volte raggiungono anche l'età della menopausa, ma non tengono conto che la famiglia invece adesso ha anche sempre di più la presenza di questi anziani, e quindi ampliare anche il ruolo di questi servizi. Dall'altra parte invece dalla ricerca sono venuti fuori anche l'esigenza di servizi diversi, più creativi da inventare, più flessibili, più miranti a un supporto relativo a questi problemi, per esempio servizi che riguardino la mediazione del conflitto quando c'è un conflitto tra l'anziano e il caregiver, servizi di supporto psicologico, servizi anche di aiuto concreto, la formazione mirata degli operatori e dei volontari su questo tema. Come vede, insomma, sono un'ampia gamma di interventi.
Ecco, infatti io prima le accennavo, diciamo, all'incapacità della persona che si prende cura dell'anziano, proprio perché non ha gli strumenti per farlo. Appunto, come diceva lei, è il familiare, è il marito, è la moglie che si prendono cura l'uno dell'altro, però senza avere gli strumenti giusti.
Ma guardi, non è...
Ma solo l'affetto, ecco.
Non è tanto gli strumenti, perché per esempio la lunga durata di alcune patologie porta addirittura i familiari a diventare degli esperti in certi ambiti. Non è quello, è che dal punto di vista psicologico la continuità dell'assistenza, a volte la convivenza, a volte i comportamenti disturbati, ne parliamo per esempio nel caso delle persone con deterioramento cognitivo, sono dei tali attacchi all'equilibrio della persona che fa il lavoro di cura, che diventa difficile senza un aiuto essere in grado di elaborare queste difficoltà, per esempio anche il confrontarsi continuamente con il dolore dell'altro, con l'invecchiamento patologico, con l'immagine di una vecchiaia che poi sarà anche l'immagine della propria vecchiaia. Ecco, questi aspetti creano una situazione di squilibrio nella persona che svolge il lavoro di cura, che senza aiuto è una situazione vissuta in estrema solitudine.
Questo ancora di più ovviamente se il tempo si allunga notevolmente.
Certo. la durata dell'accudimento e l'intensità del rapporto di cura, perché per esempio se c'è convivenza, se non ci sono altri supporti, se il caregiver è unico o invece c'è una rete di rapporti familiari per cui c'è una condivisione del peso della cura, allora è chiaro che questo rischio di avere una situazione da raggiungere insomma al punto critico. Una caregiver ha usato una bellissima immagine, dice: mi scatta l'embolo, ecco, c'è un punto di rottura dovuto proprio al sovraccarico.
Ferite invisibili, questo volume di cui lei è una delle autrici, di cosa parla?
Ecco, abbiamo riportato l'analisi dettagliata delle 30 interviste che abbiamo fatto, si tratta di un'indagine qualitativa che andassero un pochino a rispondere alle domande che ci eravamo fatte dal punto di vista teorico per cercare di capire il fenomeno, quindi tratta dell'elaborazione dei dati emersi dalla ricerca per andare a capire meglio perché si sono ferite e perché sono invisibili. Allora, l'invisibilità innanzitutto è dovuta prima di tutto dal fatto che si svolgono prevalentemente all'interno dell'ambiente casa, famiglia e quindi all'interno di mura che lo rendono poco visibile all'esterno, ma anche l'invisibilità è dovuta al fatto che si tratta di aspetti psicologici, quindi non immediatamente coglibili a occhio nudo e occorre trovare le parole da parte di queste persone per esprimere queste ferite, ma anche trovare orecchie attente che ad ascoltare con rispetto e senza un immediato giudizio etico, morale o di altro tipo. Ecco, un'altra cosa che è emersa nella ricerca, e volevo sottolinearlo perché finora abbiamo parlato del caregiver rispetto all'anziano, è che ci sono anche delle situazioni di maltrattamento da parte dell'anziano nei confronti del caregiver. Questo è un altro argomento abbastanza poco indagato.
Com'è possibile questo? Come fa la persona anziana fragile a attaccare in qualche modo la persona che si prende cura di lui? In che modo?
Allora, il modo in cui può farlo, posso darle dei segnali, ma è dovuto al fatto che gli anziani, soprattutto se lucidi, vivono una situazione di grande difficoltà. Questa è la prima generazione che arriva a un'età così avanzata e quindi non ha avuto neanche davanti dei modelli di invecchiamento a cui rifarsi e quindi vive una grande difficoltà. Sono oltretutto una generazione che ha vissuto situazioni di grande difficoltà, parlo della guerra, addirittura a volte delle due guerre, situazioni in cui queste donne sono state donne e uomini molto forti, molto capaci di destreggiarsi e adesso vivono la vecchiaia senza la capacità di elaborare a volte queste diminuzioni di capacità, questo processo di fare i conti con la fine della vita.
E quindi se ne risentono?
Sono a volte arrabbiati in questo processo di non ancora completata l'elaborazione dell'accettazione della vecchiaia e possono avere nei confronti anche del caregiver una difficoltà ad accettare la dipendenza, ma a volte possono essere invece anche comportamenti che hanno a che vedere con scenate di gelosia, pretese irrealistiche, svalorizzazione della persona, irriconoscenza, a volte colpevolizzazione, che sono situazioni che provocano veramente del grande dolore nelle persone che li aiuta, perché questa situazione è una situazione emotivamente coinvolgente.
Ferite invisibili si trova nelle librerie?
Sì, è stato pubblicato da Franco Angeli ed è in distribuzione nelle librerie.
Grazie a Giovanna Perucci, una delle autrici della ricerca Ferite invisibili sul maltrattamento psicologico agli anziani da parte delle persone che si prendono cura di loro. Ripetiamo, edizioni Franco Angeli. Perucci, grazie per essere stata con noi e per il lavoro che avete fatto.
Grazie a lei.
Siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.